Music on the Road, il format nato per dare voce agli artisti emergenti. Tanti gruppi che si mettono in cammino per la penisola per far sentire la loro voce e promuovere la loro musica. Un viaggio attraverso tutta l'Italia che, toccando le sedi delle principali radio universitarie, raggiunge l'Umbria e si ferma a Perugia e a radiofonica.com, il media universitario dell'Umbria.
Guided by a beating heart, I can't tell where the journey will end, but I know where it starts.
They tell me I'm too young to understand, they say I'm caught up in a dream, and life will pass me by if I won't open up my eyes. Well, that's fine by me.
So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself.
Carry our bodies safe to shore.
Our bodies safe to shore. Don't listen to the word I say. Hey. Just speak of sound and say.
Hey.
So the truth may vary this shape. We'll carry our bodies safe to shore. All this time I was finding myself, and I didn't know I was lost. I didn't know I was lost.
E con queste sublimi voci che do veramente un grazioso benvenuto a tutti i nostri ascoltatori di radiofonica.com. L'avrete intuito, ma io già ve li ripresento. Siamo in compagnia di Francesco, Alexander, Valerio e Cosimo, gli Street Clerks.
Ciao, ciao,
ciao, ciao a tutti, buon pomeriggio.
Ragazzi, è veramente un grandissimo onore per me avervi qua, e veramente devo dire che a microfoni spenti i ragazzi mi hanno veramente dimostrato una simpatia, un'apertura che veramente in realtà già sospettavo, perché non è che siete proprio sconosciuti al mondo delle web radio universitarie.
No, stiamo facendo un mini tour che è passato per Torino, Milano, Bologna, Siena, Firenze, Prato, Perugia e
Roma.
E quindi niente, qui stiamo promuovendo il nostro nuovo singolo, e niente, siamo giunti fino a Radiofonica.
Esatto, sono arrivati qui a Perugia un po' stanchi, forse un po' provati, ma hanno ancora tantissimi altri chilometri da fare per raccontare la loro storia, la loro biografia, e soprattutto per testimoniare a tutti quanti i nostri ascoltatori la passione che hanno, quella passione che solo i veri musicisti riescono ad avere e che gli permette di riuscire ad andare avanti nonostante i vari imprevisti in cui possono intoppare, oppure anche, che ne so, alle volte problematiche ben più grosse. E quindi io vi chiedo di parlare un po' della vostra biografia, come nascete.
Ma allora, gli Street Clerks nascono nel 2007, un po' per gioco e anche un po' per caso, da un'idea di Cosimo, il contrabbassista, che appunto nel 2007 lui ha scelto che non voleva più suonare il basso, ha deciso che voleva suonare il contrabbasso perché gli dava più visibilità, e quindi niente, ha coinvolto prima di tutto me, che sono Valerio.
Stato coinvolto da Alexander, in realtà.
Sì,
perché lui mi ha chiamato senza che ci conoscessimo, perché mi aveva visto suonare in un locale, poi io ho chiamato lui e poi lui ha chiamato lui.
Esatto,
e
lui
alla fine
lui
sembra la
stessa, invece che lui
vai, lui.
No, anche se comunque posso dire che i nostri ascoltatori vi possono non solo sentire sul canale audio di radiofonica.com, ma lo ricordo e vi invito anzi a fare un grandissimo saluto a tutti i nostri ascoltatori video, perché contemporaneamente siete anche in diretta streaming video sul nostro, sulla nostra web TV. Per cui, insomma, è con grande piacere che abbiamo iniziato a conoscere questi ragazzi che...
Comunque, no, niente, in realtà siamo nati nel 2007 e facendo cover, però, è stata una cosa che più che altro è nata sul palco, perché abbiamo fatto due prove e poi abbiamo iniziato a suonare per i locali, soprattutto fiorentini, e che pian piano si è evoluta... in quanto funzionava, e quindi abbiamo deciso appunto di dargli una struttura un pochino più pensata e meno casuale, e quindi abbiamo iniziato a inserire poi i nostri pezzi, i nostri arrangiamenti, abbiamo iniziato a lavorare sulle cover in una diversa maniera anche, e siamo giunti fino a qua.
Però devo dire che secondo me la vostra, cioè uno dei vostri punti di forza è proprio il fatto che siete estremamente spontanei, ma anche musicalmente mentre suonate, cioè trasmettete veramente la sensazione che è... che sì, che state, vi state divertendo, che state un po' improvvisando, eppure che siete estremamente precisi, e non è che è una cosa fatta tanto per...
Grazie.
Beh, sì. Ci piace molto, penso che sia principalmente dovuto al fatto che cantiamo e suoniamo, insomma, a casa per i fatti nostri, perché ci piace, insomma, singolarmente farlo. Poi quando ti ritrovi in gruppo, anche se non siamo, non direi che siamo proprio una band che sta attenta al pelo nel luogo fino all'ultimo, no? Se, cioè, diciamo è un po' è anche il lato positivo, né? Credo che questa spontaneità, questo fatto di fare dei live coinvolgenti, anche il repertorio che scegliamo, un repertorio abbastanza ballabile, molto ballabile in certi momenti della scaletta, direi.
Comunque no,
non vi anticipiamo nulla.
No,
comunque credo che la spontaneità derivi anche dal fatto che c'è molta sintonia fra di noi, quindi ci sentiamo a casa ovunque andiamo, se siamo tutti e quattro, perché comunque intendiamo la cosa nello stesso modo, sappiamo che insomma questa cosa ci dà sicurezza a tutti.
Si sente, la trasmettete anche, penso, agli ascoltatori, che continuano a dire veramente saranno particolarmente attenti e particolarmente contenti della scelta che abbiamo fatto questa settimana, perché gli Strict Clerks, scusate.
No, non è facile neanche per noi, solo per Alex che è madrelingua inglese, per noi.
No, veramente, sono convinta del fatto che sia un gruppo da tenere estremamente sott'occhio. Avete avuto all'interno della vostra carriera, chiamiamola così, comunque dei momenti molto importanti. Mi viene in mente per esempio il festival Pelago on the Road.
Beh sì, quello era proprio all'inizio, quando ancora eravamo un gruppo di strada, e quindi abbiamo partecipato al Pelago on the Road, che è
quando ancora esisteva il Pelago on the Road, perché non esisteva.
Sì, esatto. Era un concorso per buskers, quindi artisti di strada, in cui c'erano circensi, acrobati e musicisti, un po' di tutto. E noi siamo andati lì, eravamo agli inizi, quindi eravamo vestiti più o meno come degli sciamannati.
Ale poi, non era neanche vestito, la prima volta.
Esatto, era torso nudo.
La premiazione è avvenuta così: noi eravamo in piazza a Pelago, io ero in pantaloncini e torso nudo, ma credo più
sì, piccolo,
è vero, è vero.
Stavamo sbeffeggiando le persone che erano sul palco, che venivano premiate, perché sono partite dal primo e il terzo, poi il secondo. C'erano tre primi classificati, noi eravamo tra questi tre e non ci aspettavamo mai di vincere il premio, invece a un certo punto fanno il nostro nome, quindi ci giriamo tutti verso il palco, cosa? Quindi esatto. Io mi sono dovuto alzare con tutte le persone che ci guardavano a petto nudo, mettermi la maglia e salire, insomma, vabbè.
E così abbiamo capito che la nostra carriera, abbiamo capito la direzione della nostra carriera in quel momento.
Sì, abbiamo capito che spontaneo, non poteva, insomma, non funzionare, esatto.
Esatto, sì. Abbiamo detto, cavolo, se ci hanno premiato oggi in queste condizioni vuol dire che abbiamo delle possibilità. E niente, quindi abbiamo vinto quel premio lì, che abbiamo restituito dopo 10 minuti perché ci avevano portato via la macchina.
Sì, perché durante il primo giorno praticamente abbiamo parcheggiato la macchina in un posto, ovviamente non ce la potevamo parcheggiare, quindi ci hanno portato la macchina.
Sì, era un posto riservato a uno dei banchini che vendeva, insomma, oggettistica,
la multa è stata devoluta,
esatto, alla municipale. E poi niente, il premio, dopo il Pelago abbiamo,
voglio una multa alla municipale.
dopo il Pelago d'Oro ci siamo evoluti e siamo passati dal Rock Contest, che invece è un concorso che viene fatto a Firenze, organizzato da Controradio, che è una delle radio più importanti di Firenze, però appunto è a livello nazionale, vengono da tutta Italia a parteciparci le band, però è per pezzi inediti, quindi lì abbiamo iniziato a scrivere i nostri pezzi nel 2010. E da lì abbiamo fatto un po' lo scalino, abbiamo poi aperto concerti di Caparezza, Edoardo Bennato, Bruno Risas, Di Maggio.
Beh, insomma, una bella gavetta, mi pare di capire.
Una gavetta, sì, abbastanza sudata, anche perché a parte questi grandi palchi ce ne siamo fatti altri 300 ovunque, anche in casa delle persone a volte.
Bellissimo.
Sì, sì, feste organizzate ovunque.
Ma io direi, prima di proseguire sempre con la vostra biografia, di lanciare un altro vostro pezzo per allietare i nostri ascoltatori. Sto parlando di Hide and Seek.
Ah, perfetto. Ok.
You don't care a bit. una versione decisamente molto introspettiva, molto molto interessante, devo dire.
Grazie. Conoscevi l'originale di Mojang Heap?
No.
È un pezzo molto tutto elettronico, fatto solo col vocoder e la voce. E quindi niente, in realtà è molto diverso e questa versione ci piace molto, rappresenta il nostro lato più intimo e forse più nuovo anche rispetto a quello che siamo abituati a fare.
Ma c'è che secondo me già in generale l'acustico, non lo so, è come se ti avvicinasse un po' di più al cuore dell'artista. Forse è una mia interpretazione, se, cioè, non è detto che uno concordi, però
ma
secondo
sì,
me mette più a nudo.
Beh, sì, chiaro, quello senz'altro, sì.
Sì, quando perché la maggior parte delle volte non c'è neanche il palco quando uno suona in acustico.
Sì, esatto, quando uno scrive è in casa o col piano o con la chitarra. Quindi,
ma anche con gli showcase.
O anche negli showcase. Quindi lì viene fuori, sei tu da solo con te stesso, dipende se sei felice, triste, però vengono comunque, insomma ti immergi in un mondo diverso da quello che sei abituato a vivere e vengono fuori cose più sottili, più fini. E invece i pezzi vecchi, che venivano molto più in sala magari, in sala prove, erano più... come erano? Erano più live, diciamo, suonavano già più live, anche la scrittura era molto più live.
Certo.
Invece adesso, in questo nuovo periodo che stiamo scrivendo tutti, viene fuori anche questo lato qua.
Bello. Allora, noi eravamo rimasti nel 2010 con la collaborazione con Controradio. E tra l'altro con questa collaborazione viene poi fuori anche un periodo che vi porta nel 2012 alla creazione, all'ideazione del vostro primo EP.
Sì, sì,
che
sì,
è appunto Il ritorno di Beethoven. Allora, vogliamo parlarne?
Certo. No, quello è stato appunto il premio della vittoria del Rock Contest di Controradio, che ci ha portato poi dopo un anno e mezzo, ma quello perché noi siamo lenti e perché continuavamo a suonare 3 volte alla settimana, quindi eravamo ancora concentrati molto sui live, però ci ha portato a registrare all'Arione 10, che è uno studio molto importante, i nostri primi pezzi. Soprattutto io ne ho scritto uno e tutti gli altri li ha scritti Alexander, poi abbiamo lavorato insieme sui testi. In realtà suonava molto simile poi al genere che facevamo dal vivo, era un po' è venuto naturalmente fuori il genere, era quello che suonavamo poi nei concerti e quindi suonava ancora molto anni 50, 60, un po' swing, un po' rock and roll. È stato il nostro primo esperimento anche in italiano, quindi è stato un lavoro, è stata una bella svolta. Poi non è detto che canteremo sempre in italiano, ma comunque è stato un primo passo anche per aprirci alla lingua italiana, anche perché per 3/4 siamo italiani, comunque ci esprimiamo in italiano.
Vabbè, io mi sento, sono prima generazione italiana.
Infatti, quindi siamo 4/4
italiani. Questa parlata, sì, e poi è bellissimo scrivere in italiano in realtà, è difficile, è ostico perché per motivi tecnici che in cui insomma non entrerò, però insomma è molto semplicemente è più difficile scrivere un testo in italiano,
soprattutto se sei abituato ad ascoltare musica anglosassone e a scrivere poi quindi in inglese da anni, quindi è un cambiamento abbastanza radicale, che però in realtà per me, per esempio, a me mi fa esprimere in maniera molto più fedele poi a come penso, insomma, perché sono le parole che uso normalmente. E quindi, niente. E con l'uscita dell'EP c'è stato un po' un salto, infatti abbiamo poi fatto le date che dicevamo, con Caparezza, abbiamo suonato in piazze grandi, anche in Emilia Romagna, Forlì.
Anche Isernia e pure in Campania. Ah, vicino all'evento, insomma.
Però
un po'...
Esatto.
Ma vi posso fare una domanda?
Certo.
Ci sono, cioè, il riferimento a Beethoven, tra l'altro una delle canzoni all'interno dell'EP si chiama Sinfonia numero 4, se non
sì?
erro.
Sì, sì.
Perché questo riferimento a Beethoven?
È la sinfonia.
Vabbè, ci piace la musica classica innanzitutto, però... dunque, Il ritorno di Beethoven, il nome del disco viene da una frase... Era da una frase del primo pezzo che si chiama Non mi va, in cui il ritornello recita: e noi che credevamo nel ritorno di Beethoven, chissà cosa ci succederà, siamo in balia di una vita che ci pone in uno stato di totale tararara.
Cercare di capire troppo il senso.
No, va bene.
No, vabbè, insomma, in parole spicciole vuol dire: e noi che credevamo che arrivasse qualcuno che ci salvasse la vita, cosa ci succederà? Certo che la vita è proprio una palla, cioè nel senso, è un po' una persona che si lamenta del fatto che si deve prendere la responsabilità della propria esistenza e che se lo fa soprattutto poi succedono tante cose belle, insomma. Quindi sì, è un po', parla un po' della condizione in cui ci siamo sentiti e trovati noi in quanto giovani nel 2014.
L'anno è quello giusto.
Sì, l'anno è quello giusto.
Soprattutto è un periodo, cioè anche rispetto, diciamo, a quello che ti offre la società, senza fare una critica politica, perché cioè, non ce ne intendiamo, però insomma il giovane, quale noi siamo ancora per qualche anno, si trova in una situazione, insomma, di smarrimento, insomma ci sono pochi punti di riferimento, non c'è lavoro, eccetera eccetera. In più, per quanto riguarda i musicisti, ancora peggio questa cosa qua. Quindi niente, questa è una canzone che parlava appunto di questa cosa qua, il ritorno di Beethoven, il ritorno di qualcuno che sia un punto di riferimento, qualcuno che sai che ok, questa, lui sa fare musica, la musica è questo. E poi in particolare in quel periodo stavamo ascoltando anche musica classica, quindi ci è piaciuto anche Sinfonia, chiamarla Sinfonia numero 4, per dire, per richiamare appunto il...
Vabbè, Sinfonia numero 4 in realtà è ironico, nel senso, non è
perché
che
è la traccia 5, capito?
Sì, non è che noi pensavamo o pensiamo di essere il ritorno di Beethoven, non c'entra niente, semplicemente il ritorno di Beethoven era un po' un titolo accattivante, nel senso ti fa venire un po' voglia di prendere il disco e dire ma cos'è questo, insomma. Ovviamente non pensiamo di essere il ritorno di Beethoven, sarebbe leggermente arrogante.
Ancora no,
ancora no.
Cioè in realtà tutti pensano che il significato sia quello, quindi siamo su
beh, abbiamo anche tutto. Era anche un po' quello il gioco, nel senso sei un po', come si dice,
pungente,
grazie. E Sinfonia numero 4 è ironico, ovviamente, nel senso è, a sto punto mettiamoci anche il numero 4 che sembra proprio una sinfonia. E l'ironia, volevo dire, è un elemento che per noi è molto importante.
E infatti,
diciamo,
lì volevo arrivare, perché sia dando un'occhiata al video fuori, sia comunque, cioè, parlando un po' con voi, mi viene da pensare che comunque l'ironia, l'autoironia anche,
quella, cioè, se non ce la metti saremmo spacciati,
no, è proprio una delle vostre cifre stilistiche.
Sì,
eppure
sì,
però devo dire che in realtà mi sembra che trattiate dei temi anche abbastanza importanti, cioè nel senso la perdita dei punti di riferimento che la nostra generazione effettivamente sta vivendo non è una cosa, però la riuscite a raccontare a nostri coetanei in modo leggero, perché magari già presentando il tema come, che è molto pesante, magari uno rischia che già si allontana la gente, perché dici no, già ho avuto una brutta giornata, ma perché devo sentire la musica depressa, no, per sì, favore sì. E no, invece no,
sì, sì. No, ci sta anche la musica depressa, secondo me dipende da come stai in un periodo, in un minuto, in un giorno, insomma. Però diciamo che quello, cioè, allora non è una scelta, noi siamo così, però è anche vero che comunque la vita ti pone una sfida, cioè la vita è una sfida stessa, no? E quindi però è anche un gioco, perché alla fine, mentre tu ti lamenti e ti succedono cose positive o negative, alla fine hai 20 anni, hai 30 anni, hai 40 anni e comunque sei ancora vivo, hai fatto la tua vita, non è che qualcuno ti è venuto e ti ha ammazzato. Quindi ti guardi indietro e dici forse potevo viverla, cioè lamentandomi di meno anche, cioè ci sono le difficoltà, ma comunque è un gioco, tu rimani, fai ancora la tua vita, insomma. E quindi alla fine la tragedia, a meno in casi in cui esista la tragedia, cioè chi muore e chi si ammala, però nel nostro caso siamo molto fortunati.
Sì, e quindi diciamo che proprio l'ironia, secondo me, è proprio quell'elemento che ti permette di affrontare le difficoltà delle situazioni brutte, perché effettivamente sì, esistono, cioè nel senso, non vi fate ingannare, esistono.
Lo diciamo anche
noi. E niente, ti permette insomma di viverla con il sorriso, perché poi alla fine se ci provi te riesce, insomma, non so come dire, cioè nel senso che
vale comunque la pena provarci, la vita
sì. John
è un
Lennon
gioco...
diceva there are no problems only solutions, quindi direi
bravo,
nessuno ha capito ma la pronuncia era perfetta.
Non ci sono problemi, soltanto soluzioni, vabbè,
sì, sì.
È bello da dire, difficile da fare, però nonostante ciò, nonostante sia difficile, è molto semplice e, mm-hmm. e questo penso sia fondamentale. Per esempio mi piacciono i Beatles perché sono semplici ma difficili, cioè perché scrivere una canzone come l'hanno scritta loro non è per niente facile ma è semplice. È una distinzione secondo me importante, facile semplice, difficile complicato.
Cose complicate dentro di te, ma però
è sbagliato.
È sbagliato. No, le cose sono complicate nella testa, ma poi nella pratica, quando poi ti confronti con la realtà della vita, non sono complicate, sono difficili semmai.
Certo, ma vale comunque sempre la pena provarci piuttosto che arrendersi in partenza. L'ironia secondo me è un mezzo
sì.
che ti permette proprio di superare la difficoltà, perché
sì, sì, infatti uno dei nostri guru è Woody Allen che proprio gioca tutto sull'ironia e...
cioè lui tratta sempre, no, temi come la morte, la vita, l'amore, la tragedia, però c'è, cioè, il dramma più che altro, però è sempre ironico.
Eppure fa riflettere,
beh,
cioè,
sì,
uno poi dopo, cioè, ride magari quando guarda i film di Woody Allen, però dentro sotto sotto, cioè, in realtà ti fa anche pensare, smuove qualcosa.
Certo.
Ed è quello che magari voi stessi riuscite a fare con le vostre canzoni.
Speriamo.
Sarebbe l'obiettivo raggiunto.
Allora, visto che Alexander me l'ha lanciato, io direi di far ascoltare ai nostri ascoltatori una canzone che ci volete proporre, che sono appunto i Beatles, guarda caso, con Because.
Ok.
Because the world is round, it turns me on. Because the world is round. Because the wind is high, it blows my mind. Because the wind is high. Ah, love is all, love is you. Love is all, love is new. Because the sky is blue, it makes me cry. Because the sky is blue,
atmosfera estremamente sognante, bellissimo.
Grazie, grazie mille, un applauso a direi Beatles.
No, un applauso all'interpretazione degli Street Clerks, e questa volta l'ho detto giusto. Allora, no, mi riesce difficile ritornare subito sul pezzo, una canzone veramente così sognante e anche che un po' ti solleva dal...
Sono pezzi che ti fanno viaggiare. Una delle cose secondo me sorprendenti della musica è che maneggi l'invisibile, però cioè noi siamo qui a cantare una canzone di una persona che era appunto nella sua camera con la sua chitarra, e l'emozione che poi viene fuori è quella là, questa, e quindi ti fa fare un viaggio di anni anche, no?
Assolutamente.
Parla di cose che sono vere per sé, sono vere da sempre, sono vere per sempre.
C'ha questa capacità la musica di abbattere veramente, cioè muri, distanze.
Sì.
È una cosa veramente fantastica.
Sì.
Poter parlare a tante persone che magari, anche se magari non capiscono quello che uno dice perché magari non parlano la lingua, però il messaggio arriva lo stesso.
Sì.
Ed è veramente uno strumento di comunicazione universale.
Sì, assolutamente. Sì, sì.
E l'avete colto bene, secondo me.
Grazie.
Ma infatti, come viene, come è avvenuta la scelta proprio di questi pezzi da presentare in radio? Non c'entra nulla, però giusto per curiosità, perché funzionano.
Giusto perché penso che con questo set, più che altro, cioè è stato determinato molto dagli strumenti che abbiamo, perché in realtà ci sarebbe un contrabbasso, ci sarebbe una batteria, quindi diciamo il nostro sound è leggermente diverso da questo, però questo è semplicemente dettato dal fatto che suoni dal vivo su un palco, abbiamo sempre fatto dei repertori molto danzerecci in una situazione più acustica che ci piace moltissimo, allo stesso tempo ci fa, in realtà è stata un'opportunità per tirare fuori le controvoci, le armonie vocali che per noi rappresentano diciamo una caratteristica fondamentale.
Sì, e poi anche il fatto che comunque Cosimo non può suonare il contrabbasso, Francesco non può suonare la batteria, almeno cantiamo tutti e quattro.
Certo.
Ma è bello, è un bel intreccio di voci, di suoni, ciascuno con un timbro suo, però è veramente particolarissimo.
Grazie,
devo
grazie.
Dire.
Grazie mille.
Allora andiamo avanti, parliamo invece, chiaramente ve l'avranno fatta tutti questa domanda, però è ovvio che voi siete diventati un po', siete entrati nelle case degli italiani attraverso la televisione.
Sì.
E questa esperienza com'è stata?
Beh, è stata un bel gioco anche questo, ci ha fatto capire molte cose a livello professionale della TV, anche in realtà anche del palco, perché comunque devi prepararti in un minuto a stare sul palco, devi essere pronto per quei due minuti. E poi vabbè, abbiamo lavorato con Paola Folli, che era la nostra vocal coach e che insomma è una maestra anche di vita, perché ci tirava su il morale nelle giornate in cui magari non potevamo fare niente, dovevamo stare in silenzio perché gli altri provavano, e lei insomma ci ha insegnato a viverla in maniera molto positiva. E poi ci ha insegnato anche in realtà a cantare meglio, a cantare anche come singoli meglio, perché prima facevamo molti cori, molte cose corali, ma come singoli con il microfono in mano non ce l'avamo mai esibiti.
La prima volta l'abbiamo fatto in TV davanti migliori migliore.
Esatto.
Cioè, nel senso, in realtà ci eravamo esibiti, però diciamo che ci ha dato proprio un'opportunità per lavorare di più sul lato interpretativo del brano, perché noi siamo sempre, abbiamo messo sul pezzo della serie, vai ok, vai, si mette sul, chi lo canta? Vai, cantalo a te, boh, gli altri fanno i cori, lui si impara il testo, sai sul palco e lo suoni. In realtà lì entri un po' più, entri dentro al testo, cerchi proprio di esprimere di più attraverso il canto. E
sì,
quindi c'è,
ha tirato fuori un po' anche le nostre individualità maggiormente rispetto a prima. Prima magari facevamo più, pensavamo più all'insieme, però senza curare tanto la parte solista.
Sì, diciamo l'abbiamo fatto in modo sempre molto spontaneo, che da un lato è fantastico perché non devi mai perdere quell'elemento là, però quando c'è un lavoro più puntiglioso e poi ritorni alla spontaneità, insomma abbini le due cose.
Certo, ma poi magari anche penso un percorso di crescita personale all'interno di un gruppo arricchisce il gruppo in generale, poi
certo.
Alla fine.
Certo, sì.
No, infatti è fondamentale, sì.
E comunque è stato poi uno step all'interno del nostro percorso che ci ha fatto fare un saltino, più che altro per quanto riguarda la popolarità. Poi adesso siamo tornati a casa e quindi dobbiamo fare il lavoro che avremmo comunque fatto, dobbiamo scrivere i nostri pezzi, fare l'album e contare che venga ascoltato, insomma.
Ma magari adesso possiamo avere la possibilità di farlo veramente ascoltare a tutta Italia.
Certo.
E, cioè, anche prima ovviamente, però adesso
diciamo che qualche porta spalancata
quando uscirà l'album ci sarà una notizia a livello nazionale, sì, magari.
Ci ha permesso comunque di trovare il management, Samantha che è la nostra manager che ci aiuta, poi
ciao Sami,
salutiamo, e poi un booking, insomma, un ufficio stampa.
Cui, cioè, alla fine l'abbiamo fatto anche questo. Cioè, non è che abbiamo fatto per vincere o per andare in TV e farci.
L'obiettivo era superare la prima puntata.
Esatto. In realtà, esatto, no, in realtà perché non c'entravamo, cioè non potevamo suonare, capito? Non potevamo fare i pezzi nostri.
Alla fine questa.
In realtà potevamo fare MasterChef.
Sì, esatto, ma comunque un talent. Alla fine questa è l'era dei talent. Ci sono talent appunto per i cuochi, per i manager, non è che per gli speaker radiofonici.
Vero.
Intenta,
perché se mi invitiamo pure a partecipare.
Ma invece torna.
Dicevo, nell'era dei talent, perché non provare a sfruttare questi canali, nel senso, alla fine
no, ma è giusto,
sì, anche perché sono gli unici canali che proprio ti permettono di, cioè, arrivare, di fare il salto vero, cioè, non so, penso che se non avessimo fatto X Factor avremmo continuato a fare i nostri mille miliardi di concerti a settimana, però in situazioni che alla fine si sì, puoi fare il concerto, poi torni a casa. Però se non c'è un percorso che poi ti fa.
Se non c'è una struttura,
una struttura che ti fa crescere, resti un po' lì.
Certo.
Certo, questo non vogliamo dire che è fondamentale, però
poi può aiutare,
c'è una delle vie. No,
aiuta. Soprattutto per un gruppo che come noi, cioè, abbiamo questi 6 anni di gavetta alle spalle, comunque ci hanno dato un'identità. E quindi abbiamo presentato questa X Factor, non è che abbiamo cercato un'identità dai giudici, 4 giudici e Luca Tommasini. Comunque. Sì.
L'importante è che vai lì e sei te stesso, non fa finta di essere Backstreet Boys o qualcosa che non sei, anche perché sarebbe contro.
Cioè, quando abbiamo fatto finta di fare quelle cose lì, alla fine
siamo usciti,
sono risultati meno credibili di quando invece insomma, ci siamo presentati in modo spontaneo.
Dato X Factor crea l'illusione che tu possa fare il talent e uscire senza dover fare la gavetta, in realtà è un'illusione appunto.
Beh, voi la gavetta l'avete fatta, mi pare.
No, sì, sì.
Però la gavetta la devi fare a prescindere, poi.
Ma in realtà la faremo ancora. La gavetta è una cosa che smetti di fare, perché comunque vorrebbe dire che sei arrivato da qualche parte e smetti di. Cioè, in realtà riesci sempre.
Quindi. Non si smette mai di imparare. Ma cambiando totalmente discorso, e parliamo un po' di come nascono i pezzi, che mi incuriosisce molto, nel senso, dal primo EP, Il ritorno di Beethoven, come si è evoluta la situazione compositiva? Cioè.
Ma. Diciamo, la tecnica utilizzata è la stessa, nel senso che uno dei quattro sta in casa, gli viene in mente qualcosa.
Ah, ho capito.
Sì, uno fa così.
Questa è la strofa.
Questa potrebbe andare.
L'importante
sul ritornello shalalalala, che comunque è internazionale.
No, comunque le parole all'inizio sono queste, poi cerchi di incastrarci qualche roba che abbia senso.
Sì, sì, comunque uno porta un'idea che poi viene sviluppata da qualcun altro spesso o anche dallo stesso. Però insomma è sempre lo stare nella stanza e cercare l'ispirazione. Magari l'unica cosa che è cambiata appunto è che non siamo più così legati agli anni 50-60, anche se è rimasto il suono, sono rimasti gli arrangiamenti vocali, sì, sono rimasti gli strumenti, comunque abbiamo il contrabbasso, chitarra acustica e quattro voci, Francesco che suona la batteria in piedi e la chitarra elettrica. E poi, niente, il genere si è un po' evoluto, forse è più, diciamo, moderno.
Anche dato dalla. C'è un più ricerca alla fine.
Sì.
Perché, cioè, per come ho visto, io ero appena entrato quando stavano iniziando a scrivere i pezzi per Il ritorno di Beethoven e sono nati anche un po' in una maniera un po' più casuale alla fine, cioè non proprio la scrittura, anche proprio l'arrangiamento, non ci abbiamo perso molto tempo.
Sì, l'approccio era quello live,
esatto,
nel senso, invece adesso c'è un lavoro un pochino più lungo.
Sì, che ancora comunque va fatto, perché, esatto. Cioè, bisogna ancora lavorare molto in realtà, in studio, diciamo.
In realtà c'è sempre, ci sarà sempre proprio la lotta tra far qualcosa che piace al pubblico, fare qualcosa che piace a te, dove sta la linea di confine. Non è proprio semplice.
Una lotta interiore.
Sì, quindi niente, insomma, anche il suono, si evolve, si definisce in base a questa.
Sì, cioè, nel senso, perché scrivi. Ti viene da qualche parte la paura, piacerà o non piacerà? E quando arriva quella è meglio se esci poi torni a casa e dici ah sto bene e scrivo una canzone.
Allora, io arrivata a questo punto proporrei di far sentire un'altra canzone che è Fuori, e poi ritornerei e parlerei proprio di questa canzone, di cui è disponibile anche un videoclip, ma non vi anticipo nulla, ne parleremo tra pochissimo.
Sfiora della verità. Quando chiudo gli occhi vedo l'anima. Quando schiudo i pugni dell'avidità trovo il mio respiro più profondo dentro la mia terra. Lascia tutto qua, che si va. Lascia tutto qua, che si va.
Fuori,
la pietra tra il mare e il bene.
Fuori,
spezzerò le mie catene.
Fuori,
cade la corteccia mia più dura.
Fuori,
tutto accade già.
C'è qualcosa che riaffiora della verità. Quando scende il buio su questa città, quando schiudo i pugni della guerra, lascio le mie armi più pesanti per tornare a casa. Lascia tutto qua, che si va.
Fuori,
la pietra tra il mare e il bene.
Fuori,
spezzerò le mie catene.
Fuori,
crolla la fortezza mia più dura.
Fuori,
tutto accade già.
Lascia tutto qua.
Ma sono simpaticissimi e anche bravissimi questi ragazzi. Grazie. All'improvviso hanno deciso di rientrare, allora abbiamo aperto il microfono e li abbiamo lasciati suonare, perché loro ce l'hanno dentro la voglia di suonare, di esibirsi, e si sente e si vede. Non so se ve lo ricordate, ci potete ancora vedere sulla web TV di Radiofonica. Andiamo avanti e parliamo proprio di questo pezzo, Fuori, che di cui è disponibile, appunto, abbiamo detto, questo videoclip, che è un videoclip estremamente ironico, posto che, io ve lo dico, ho sempre sognato di fare gavettonate di colori o di giocare con le pistole. Quanto vi siete divertiti?
Infatti quando ci hanno detto che avremmo potuto 10, farlo 10. E soprattutto abbiamo potuto sfogare le nostre frustrazioni l'uno sull'altro, finalmente.
Sì, infatti ci siamo anche fatti male, perché cioè alla fine abbiamo preso delle fucilate di vernice addosso, poi alla fine cioè scivolavamo per terra perché era tutto bagnato, quindi il giorno dopo pieni di lividi, insomma.
È stato molto divertente. Scusa, da 1 a 10 10 era una citazione nostra e non c'entrava niente, ci siamo
divertiti. Però è vero, da 1 a 10 10.
Da 1 a 10 10, nel senso ci siamo divertiti tantissimo, è stato bellissimo, infatti io vado, casco in testa, siamo tornati, no, non tornati a casa, abbiamo finito il video completamente zuppi di vernice,
sì, che non
dalla testa ai piedi,
nero, anche dal naso,
sentivo l'odore della vernice per una settimana, esatto. Cioè,
sì. però molto bello. Il video abbiamo fatto con Luigi Antonini, che salutiamo, che è il regista, e in realtà ci ha anche aiutato a trovare l'idea insieme a Samantha, e che è anche il regista di... E poi c'è Catalan, che è un programma che abbiamo fatto sempre su Sky 1, e X Factor, vero? E niente, abbiamo pensato che questa idea fosse la migliore per esprimerci, no? Per colorare. Fuori parla di colorare la propria realtà, di uscire dai propri schemi e dalle proprie barriere per imparare a esprimersi poi sempre di più, per sentirsi più liberi, per buttare giù le proprie, l'ho già detto, per rompere le proprie catene. E quindi niente, quale modo migliore se non appunto colorare una stanza bianca e poi niente, cioè, buttando proprio la vernice anche addosso a noi stessi, era proprio ci veniva la sensazione fisica di
essere più liberi,
sì, di essere liberi, di esprimersi e basta, non so come dire.
Cioè,
senza pensare.
Ganzo, come si dice a Firenze, perché è stato bello, perché ci siamo divertiti, diciamo, era quella la. Siamo riusciti a staccarci dal fatto che stavamo facendo un video e c'erano le telecamere, che dovevi essere così o cosa. Insomma, quando riesci a togliere le briglie, sei. E quindi niente. Speriamo che questa cosa si veda nel video, secondo me sì. Insomma,
sì.
Soprattutto dico, si è divertito molto il regista e gli altri che ci hanno fatto fare queste cose.
Adesso cadi per terra, batti un attimo.
No. No, ma allora, secondo me l'idea è proprio calzante, nel senso che esprime proprio in pieno questa volontà di esplodere anche, veramente. Mi immagino che comunque il mondo del musicista, soprattutto quando hai a che fare con i tempi radiofonici o con i tempi televisivi, è molto meno libero di quanto non sembri, nel senso, magari agli ascoltatori può sembrare che sia tutta una cosa estremamente spontanea, in realtà ci sono dei tempi assolutamente contingentati e estremamente contati, per cui riuscire a esprimere se stessi e sentirsi liberi all'interno però di un contenitore di cui solo chi si esprime, l'artista, vede le pareti, non è facile.
No, l'hai messa molto bene, devo dire.
Anche perché
farti complimenti.
Anche perché se sbagliavi non è che c'era l'imbianchino e te la ritingeva di bianco.
Ma come? No? Io pensavo che venissero col pennello e che ridingessero. Anche voi vi davano vestiti nuovi per ripetere quanto da capo.
Siamo andati in un negozio di cinesi per comprare, la verità, certo. Per comprare le giacche finte, cioè da sporcare.
Giacche finte, erano giacche vere, però insomma,
sì, le giacche insomma da 30 giacche, euro. Sì, da...
No, anche perché eravate vestiti molto seri, composti, cioè molto professionali.
No, rispetto a quelle che ci sono nel playback inizialmente... a parete bianche sono giacche finte, diciamo.
Sì, esatto.
Sembra un ambiente molto asettico quando inizia il video, esatto. È tutto molto bianco, voi siete molto impostati, sembra, invece poi man mano diventa, c'è, cioè, questo crescendo, esplosione di colore, ma anche proprio di
follia. È stato proprio così, cioè.
Esatto, essendo buona la prima è stato proprio,
quindi è stato semplice, proprio
semplice, hanno cercato la spontaneità, ma bene, nonostante ci fossero le telecamere era il miglior modo per ottenerla, perché hanno detto: ragazzi, d'ora in poi fate quello che volete.
Esatto, ballate. Abbiamo messo i prodi.
C'era una discoteca con Guerra di Colori, sì, dentro quello studio. Era bellissimo.
Bellissimo.
Ci hanno detto: fate i. Come siete voi, insomma?
Esatto.
Fate insomma.
Vabbè, però quando ti dicono così è sempre una cosa bella, che ti lasciano carta bianca, no?
Sì, no, si fidano.
No, in realtà sono stati bravi, perché a un certo punto siamo passati dall'essere un pochino troppo bloccati all'essere un po' ingestibili. Infatti hanno dovuto fermarci e dice: no, ok, basta, no, state colorando troppo, fermatevi. Esatto. Allora, adesso si fa così.
Anche a telecamere spente a quel punto ci tiravamo le filate di vernice.
Sì, poi comunque, cioè, sono stati bravi e anche cattivi, perché, cioè, ci hanno preparato veramente tutti i mezzi per bombardarci in modi peggiori, cioè i gavettoni,
i gavettoni, poi qua c'è il mitragliatore la pistola, qui c'è il secchio, qui c'è...
Alla fine addirittura ci stavano per sparare, poi finalmente abbiamo fatto una prova, ma ci stavano per sparare con un cannone della vernice e noi abbiamo dovuto fare una prova e la prova ha dimostrato,
certo, proviamo prima
morti.
Sul muro.
è partita una cannonata, arrivata tipo a 12 metri di altezza, sì. Cioè che se ce lo sparavano addosso c'era qualcuno in ospedale ancora.
Sì, sì, no, infatti.
Allora, io purtroppo il tempo a nostra disposizione oramai è quasi finito, è veramente volata questa intervista. Allora io vi prego di ricordare a tutti i nostri ascoltatori i vostri contatti, okay, i vostri prossimi appuntamenti dove magari vi possono vedere in giro per l'Italia. Dopodiché, carissimi ascoltatori, vi saluteranno gli Street Clerks con una bellissima canzone, Alleluia, di Leonard Cohen.
Allora, i canali per adesso sono i social network, il nostro sito è in costruzione. Ci possono seguire su Facebook, facebook.com/streetplayersofficial, però basta cercare streetplayers e lo trovano. Su Twitter, sempre, twitter.com/streetclerks, e su Instagram anche siamo con le nostre belle fotine. C'è il canale di YouTube che si chiama Streetplayers, dove c'è il video di fuori. Poi c'è inoltre su YouTube si trovano anche altri video in cui siamo coinvolti, per esempio tutte le performance di poi c'è Catalan sul canale di YouTube di Sky. E cosa abbiamo in programma? Per adesso abbiamo in programma questo tour per le web radio, che continuerà la prossima settimana con interviste radiofoniche, e quindi chi vuole ascoltarci può seguirci, aggiorneremo i nostri social. E siamo concentrati sulla scrittura del disco, quindi per adesso non ci sono date in programma, però qualcosa per l'estate apparirà. Sempre sui social noi daremo le notizie
e noi continueremo a sbirciare con attenzione la vostra pagina Facebook e sugli altri social nell'attesa di scoprire qualche curiosità. Ma allora io vi saluto e vi ringrazio per essere stati qua.
Grazie a voi, grazie a te.
Vi ringrazio ragazzi e noi ci ascoltiamo. Alleluia,
ciao.
I heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord, but you don't really care for music, do ya? It goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall and the major lift, the baffled king composing hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Maybe I've been here before, I know this room and I walk this floor. I used to live alone before I knew ya. I seen your flag on the marble arch, but love is not a victory match, and it's a cold and it's a broken. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah. And maybe there's a God above, and all I ever learned from love was how to shoot at someone who outdrew ya. And it's not a cry that you hear at night, it's not somebody who has seen the light, it's a cold and it's a broken. Hallelujah, 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 hallelujah.
Music on the Road, il format nato per dare voce agli artisti emergenti.